Long live Israel and long live America. Our action will help make the world a much safer place. I want to thank President Trump for his leadership in confronting Iran's nuclear weapons program.
Stai ascoltando Il Mondo Là Fuori, un podcast d'attualità della RSI. È in corso una guerra senza precedenti tra Israele e Iran. Nelle prime ore del mattino del venerdì 13 giugno, Israele ha lanciato attacchi multipli contro i siti nucleari della Repubblica Islamica e ha ucciso i suoi comandanti militari e diversi scienziati nucleari. Decine di missili hanno colpito vari quartieri di Teheran e di altre città. E l'Iran ha risposto, lanciando a sua volta missili su Tel Aviv, Haifa, il nord e il sud Israele, anche sull'ospedale di Beersheba. Israele ha motivato questa operazione militare come una questione di sopravvivenza. L'Iran è vicinissima alla bomba nucleare, una minaccia troppo grande. Il primo ministro Netanyahu ha inoltre alluso ad un altro obiettivo: porre fine alla Repubblica Islamica, all'Iran come teocrazia con a capo Ali Khamenei. Ma come sta reagendo proprio l'Ayatollah Khamenei? Quali carte ha ancora da giocare ora che i suoi vertici militari sono stati decapitati? Ne parliamo con il collega Alberto Zanconato, che oggi è a Mosca, ma ha vissuto in Iran per 13 anni, dove ha seguito l'attualità e tutti i negoziati sul nucleare iraniano. Ciao Alberto.
Ciao a voi, buongiorno a tutti.
Alberto, hai avuto modo di osservare in questi giorni come ha reagito proprio l'Ayatollah Ali Khamenei?
Il primo passo è stato ovviamente quello di sostituire i comandanti militari che sono stati uccisi nella prima azione israeliana che ha decapitato i vertici militari, in particolare uccidendo il comandante dei Pasdaran, Hossein Salami, e il capo di stato maggiore dell'esercito, e poi ha fatto un discorso televisivo alla nazione in cui ha promesso vendetta immediatamente, dicendo che il regime sionista, come è chiamato Israele nella Repubblica Islamica, non uscirà indenne da questo crimine.
Il regime sionista è stato
I rapporti di forza militari sono chiari e sono a favore di Israele. L'esito di questo conflitto quindi è già scritto?
Già scritto non lo direi, perché ogni conflitto ha un suo percorso. È impossibile sapere all'inizio di un conflitto quanto durerà e come finirà. E sicuramente Israele ha mostrato una netta superiorità fino a questo momento, superiorità militare, e neutralizzando in particolare le difese aeree iraniane. Vediamo in questi giorni jet israeliani sfrecciare nei cieli dell'Iran indisturbati, e quindi con la possibilità di infliggere danni ancora più gravi all'Iran di quelli che abbiamo visto fino adesso. Però resta un fatto centrale, cioè che gli impianti nucleari iraniani, che era doveva essere l'obiettivo primario di Israele, non sembrano essere stati ancora colpiti in modo decisivo.
Our statutory mandate to assist in preventing a nuclear accident that could result.
Bisognerebbe vedere quanto tempo avrà bisogno Israele per portare a compimento questa operazione e soprattutto, cosa che appare improbabile, se potrà farlo senza l'aiuto americano, che ha a disposizione quelle bombe che sono capaci di penetrare in profondità e quindi portare agli impianti di arricchimento dell'uranio in Iran quei danni che sarebbero fondamentali per fermare effettivamente il programma nucleare iraniano.
Anche Ali Khamenei è nel mirino. Vivrà in un bunker in queste ore? Si è fatto vedere in pubblico?
È probabile che sia vero quello che scrivono alcuni media, cioè che sia riparato in un bunker. Comunque, visto che le ore successive ai primi attacchi, Israele ha preso di mira non più soltanto i vertici militari, ma anche i vertici politici del paese. E per esempio ci sono state nella giornata di domenica bombardamenti in pieno giorno, fra l'altro nei pressi del Ministero dell'Interno, del Ministero dell'Intelligence, del Parlamento. Quindi è chiaro che Khamenei e la sua cerchia danno per scontato che proprio lui, la guida suprema della Repubblica Islamica, possa essere preso di mira.
Sei riuscito a farti un'idea dell'impatto che hanno avuto questi attacchi missilistici sulla città, sulla capitale?
Sì, attacchi missilistici e attacchi con droni mirati, gli attacchi agli appartamenti, alle case dove vivevano questi responsabili militari presi di mira, e si è visto in alcune torri residenziali che sono stati presi di mira soltanto i piani dove c'erano questi appartamenti. E magari il resto dell'edificio non è risultato praticamente toccato. Quindi questo fa vedere come Israele abbia agito sulla base di informazioni molto precise, e questo mette in luce forse l'aspetto di maggiore debolezza in questo momento dell'Iran, cioè quello che Israele è riuscito a penetrare, a infiltrare anche il regime a livelli molto alti, basandosi su dati estremamente precisi e dettagliati.
Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion.
Questa operazione militare israeliana si chiama Rising Lion, quindi leone che si alza. Il leone figurava nella bandiera della Persia, che c'era prima, la monarchia che c'era prima della Repubblica Islamica. Questo è un segnale che si vuole superare questa Repubblica Islamica, la si vuole destituire.
Sì, Netanyahu ha parlato apertamente di un cambiamento di regime, ha fatto appello agli iraniani perché si sollevino contro il regime. Mentre sono sotto le bombe israeliane, veramente per il momento in queste ore non vediamo sollevazioni di piazza, vediamo più che altro una fuga di moltissimi iraniani da Teheran che cercano di mettersi al riparo dagli attacchi. Ma sicuramente questo è l'indirizzo che il premier israeliano sembra voler dare all'intera operazione, quindi non solo neutralizzare il programma nucleare iraniano, ma anche provocare un cambiamento di regime.
We paved the way to Tehran, and our pilots over the skies of Tehran will deal blows to the Ayatollah regime that they cannot even imagine.
Il fatto del leone, c'è questo simbolo che era nella bandiera della monarchia iraniana ai tempi della dinastia Pahlavi, ed è importante sottolineare che il figlio dell'ultimo Shah, quindi Reza Pahlavi, oggi ha 64 anni e vive negli Stati Uniti da quando ne aveva 18. Sta lanciando appelli anche lui alla popolazione iraniana perché si sollevi o perché non collabori con il regime, e sperando probabilmente in una possibile caduta di questo regime, quindi un ritorno di lui stesso come capo dell'Iran.
Mon rôle actuel, c'est d'aider à arriver à une transition démocratique et remplacer ce régime de dictature religieuse. Un regime di democrazia laica che è necessità assoluta.
E lo stesso Reza Pahlavi ha mantenuto negli ultimi anni rapporti molto stretti con l'Israele di Netanyahu, personali anche con Netanyahu, quindi è possibile che Netanyahu, con questo richiamo al leone, alla bandiera, ai simboli monarchici, possa pensare ad una caduta del regime, a una sua sostituzione con un personaggio come Reza Pahlavi, che nelle manifestazioni, per esempio, di piazza è stato a volte invocato, forse con uno spirito più nostalgico che con uno spirito realistico.
Ecco, passiamo al programma nucleare iraniano. Quanto era vicino l'Iran alla bomba nucleare?
Si sa con certezza, perché questi sono i dati dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, che l'Iran ha molto accelerato le attività di arricchimento dell'uranio, specie da quando nel 2018 Trump, durante la sua prima presidenza, uscì dall'accordo nucleare con l'Iran. ha aumentato queste sue capacità di arricchimento, arrivando a dotarsi di scorte considerevoli di uranio fino al 60% attualmente. Quindi molti osservatori ritengono che l'Iran sistema vuole portare a compimento una catena industriale che gli permetta, volendo, di costruire la bomba entro l'arco di pochi mesi. E sicuramente passi avanti in questo senso l'Iran ne ha fatti, anche se poi ovviamente oltre all'uranio arricchito, cioè il combustibile per la bomba nucleare, servono gli ordigni, servono i missili per portare questi ordigni sui bersagli e via dicendo. Però sicuramente di passi avanti importanti e preoccupanti per la comunità internazionale l'Iran li ha fatti in questi anni.
I must admit, we are not where we would like to be. We detected traces of uranium at places that were not supposed to be.
E ci si chiede anche se l'Iran non abbia tirato un po' troppo la corda, perché un giorno prima dell'attacco israeliano l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica aveva dichiarato per la prima volta in 20 anni che l'Iran non stava rispettando i suoi obblighi nucleari, e lo stesso giorno l'Iran ha annunciato la costruzione di un nuovo sito per l'arricchimento dell'uranio. Questo non è stato offrire su un piatto d'argento le motivazioni per essere attaccato.
È possibile appunto che abbia giocato male le sue carte l'Iran. L'Iran confidava però ancora nei colloqui, nei negoziati indiretti con gli Stati Uniti, dei quali era in programma il giorno dopo appunto l'attacco israeliano, era in programma una nuova sessione in Oman, e l'Iran forse appunto ha giocato male, ha voluto bleffare o ha sbagliato alcune mosse, ma quello che rimane fondamentale per l'Iran e sul quale ha sempre insistito in questi negoziati ed è poi alla fine il nodo della contesa, cioè quello di, si dice, pronto a dare assicurazioni che non costruirà un'arma nucleare, ma vuole mantenere quella catena industriale appunto molto complessa che ha sviluppato nell'arco di diversi anni e che permette appunto di continuare l'arricchimento dell'uranio, tecnologia che consente sia di costruire ordigni nucleari sia di alimentare centrali nucleari. E l'Iran è parte del trattato di non proliferazione nucleare, un trattato che prevede che i paesi membri possano sviluppare questa tecnologia e anzi possano chiedere anche l'assistenza degli altri paesi membri del trattato per sviluppare queste tecnologie. E questo è il nodo che finora ha impedito appunto di arrivare ad un accordo.
Però il presidente Pezeshkian ha dichiarato che l'Iran vuole ora uscire dal trattato per la non proliferazione nucleare. Quali conseguenze può avere questo passo?
Conseguenze molto gravi, chiaramente, perché l'appartenenza al trattato di non proliferazione nucleare obbliga i paesi membri ad aprire i propri impianti alle ispezioni dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, e cosa che Israele non fa, non facendo parte di questo trattato ed essendosi dotato, anche se segretamente, perché la conferma ufficiale non c'è, ma la maggior parte degli esperti dicono almeno di una novantina di testate nucleari. Quindi l'Iran, di fronte a questo attacco, potrebbe decidere appunto che è più conveniente, pure per garantire la propria sicurezza, uscire dal trattato, chiudere all'AIEA le ispezioni ai suoi impianti. Questo significherebbe che il programma nucleare iraniano sarebbe totalmente all'ombra e permetterebbe all'Iran di fare i passi che vuole senza nessun controllo, nessuna ispezione internazionale, e a quel punto è molto probabile che punterebbe direttamente a costruire la bomba atomica. E del resto l'esempio della Corea del Nord è istruttivo: da quando la Corea del Nord ha deciso di costruire la bomba, nessuno ha più parlato di possibili attacchi appunto a Pyongyang. Quindi questa potrebbe essere la strada seguita dall'Iran, una strada ovviamente molto rischiosa, anche perché poi a catena altri paesi della regione potrebbero dire: ma perché noi allora no? Quindi a partire dalla Turchia, l'Arabia Saudita, l'Egitto e via dicendo.
E poi abbiamo visto anche come sono finiti male alcuni che avevano deciso di rinunciare invece all'arsenale nucleare.
Beh,
pensiamo all'Ucraina.
Cioè l'Ucraina ha rinunciato nel 1994 alle sue armi nucleari in cambio di garanzie di sicurezza, fra l'altro degli Stati Uniti e della Gran Bretagna, che sono servite a ben poco, e così come Saddam Hussein, così Muammar Gheddafi in Libia, se avessero avuto ordini nucleari forse non sarebbero finiti come sono finiti.
Alcuni dicono: beh, tutto questo non sarebbe successo se gli Stati Uniti non si fossero ritirati dall'accordo sul nucleare iraniano. C'è un però.
Sì, prima di tutto ovviamente i se non ci fanno tirare delle conclusioni certe. E sicuramente l'uscita della prima amministrazione Trump da quell'accordo nucleare ha fatto sì, è stato quello che ha spinto l'Iran dapprima a limitare le ispezioni della IAEA ai suoi impianti, che continuano ma sono molto limitate, e lo ha spinto a aumentare le attività di arricchimento dell'uranio e soprattutto ha cancellato da subito tutti quei progetti di investimenti occidentali in Iran, cooperazione, si parlava di investimenti e memorandum of understanding firmati dall'Italia, dalla Francia e da altri paesi per svariate decine di miliardi di dollari con l'Iran. Questo forse avrebbe spinto le relazioni fra l'Iran e l'Occidente verso un'altra strada e avrebbe creato una maggiore fiducia tra l'Iran e l'Occidente. Ovviamente il regime islamico dell'Iran è un regime opaco che non ha posto fine, per esempio, alle repressioni interne dopo quell'accordo sul nucleare firmato nel 2015, anzi diversi cittadini statunitensi e iraniani furono arrestati proprio dopo quell'accordo, quindi non si può dire con certezza se Trump fosse rimasto all'interno di quell'accordo, se tutto questo non sarebbe avvenuto, ma sicuramente quella decisione ha dato una grande spinta perché la situazione si avviasse sulla strada che ci ha portati fino ad oggi.
L'Iran ha fornito alla Russia i suoi droni Shahed per colpire le città ucraine. In questo momento la Russia cosa sta facendo?
La Russia è intervenuta subito condannando con grande forza gli attacchi israeliani, così come ha fatto la Cina. Però non si è spinta oltre, è prudente sia per i suoi rapporti di lunga data con Israele e anche personale fra Putin e Netanyahu, sia per il timore di mettere a repentaglio l'avvio di quel dialogo con gli Stati Uniti dell'amministrazione Trump che è cominciato da diversi mesi. La preoccupazione della Russia è quella di cercare di convincere l'Iran a non coinvolgere in questa guerra gli Stati Uniti direttamente, quindi astenersi da parte iraniana di attaccare le basi americane nella regione.
Quindi insomma non sta davvero sostenendo l'Iran, che era il suo grande alleato.
Putin sembra puntare molto sulla possibilità di fare da mediatore per cercare di arrivare a una soluzione, e a quanto pare Trump a parole almeno gli ha dato fiducia in questo e dice di essere interessato a questa possibile mediazione russa.
Je ne crois pas que la Russie qui a décidé de ne pas respecter la Charte des Nations Unies puisse être en quoi que ce soit un médiateur.
Putin è lui stesso aggressore di un altro paese, come possiamo immaginarlo come mediatore di un conflitto così importante come quello tra Israele e l'Iran?
Sì, sicuramente è una posizione scomoda e del resto diverse situazioni in questi ultimi mesi hanno messo in dubbio comunque la tenuta di un sistema internazionale basato sul diritto. Basti pensare per esempio allo stesso trattamento riservato dalla Corte Penale Internazionale a Putin e a Netanyahu con i mandati di arresto, però con paesi occidentali che hanno disconosciuto il mandato di arresto nei confronti di Netanyahu. Sembra che il mondo si stia avviando su un terreno dove certe regole del diritto internazionale vengano indebolite, valgano meno. Quindi è anche possibile che in questa diversa situazione, che può essere giudicata triste da molti punti di vista, che Trump, che l'America, possa anche offrire a Putin questa possibilità di svolgere una mediazione, che per Putin ovviamente sarebbe un ritorno d'immagine enorme, e che però non si presenta per niente facile comunque, perché per fermare queste ostilità e per mettere d'accordo Israele e Iran sicuramente non è una cosa facile per nessuno.
Grazie Alberto.
Grazie a voi.
Gli obiettivi di Israele, le ambivalenze nucleari iraniane e le prime tappe di questa nuova guerra in cui è sfociato il decennale braccio di ferro tra Israele e l'Iran. Una guerra che si segue colpo su colpo nell'attualità. Noi abbiamo cercato di darti un po' di contesto con Alberto Zanconato da Mosca. In studio c'era Davide Perucconi, alla post-produzione ci ha pensato Daniele Sola, Alessia Fontana è la realizzatrice di questo podcast, io sono Bettina Müller e ti saluto.
Il mondo.